Allora, oggi leggiamo Isaia 58, i versetti dal 3 al 6, e poi altri versetti poi li posso leggere io, che sono sempre di questo capitolo, l'8, il 9, il 10, l'11, poi dal 13 al 14. Quindi il principale sono Isaia 58 dal 3 al 6 e dal 13 al 14. E poi leggiamo un versetto in Giovanni 15, 12. Poi l'ultimo brano che leggiamo, gli ultimi versetti sono 1 Pietro, capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 7.
Pietro
1 Pietro capitolo 5, dal 5 al 7. La prima lettera di Pietro, capitolo 5. Isaia 58, dal 3 al 6. Allora dice così: Essi dicono, perché abbiamo digiunato e tu non l'hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime e tu non l'hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete a un duro lavoro i vostri operai. Ecco, voi digiunate per liti e dispute e per percuotere empiamente col pugno. Non digiunate come fate oggi, se volete far udire la vostra voce in alto. È questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima, piegare la testa come un giunco e distendersi su un letto di sacco e di cenere? Chiami forse questo un digiuno e un giorno gradito all'Eterno? Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo e che si lasciano andar liberi gli oppressi e che voi rompiate ogni giogo? Poi versetti all'otto. Allora la tua luce rompe, se fai queste cose, prima cita che tu rompa il pane con chi ha fame e che tu vedi uno nudo e tu lo copra e non trascuri quelli della tua carne. Allora la tua luce romperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. E poi al 9. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il parlare iniquo. Al 10, se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta. All'11, l'Eterno ti guiderà di continuo. E poi, il 13 e il 14, se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno. E io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Amen. Poi, se volete leggere qualcuno, Giovanni 15, 12. Rosella.
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
È un comandamento questo che il Signore ci lascia. Però vediamo bene bene. C'è una condizione, che non è una condizione da poco. E l'ha detto Gesù. Dopo la virgola, come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, dice Gesù. Poi, 1 Pietro 5, dal 5 al 7.
Leggo io.
Va bene.
Similmente, voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Amen.
Amen. Grazie. Bene, possiamo accomodarci, potete accomodarvi. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. E poi dice, sì, sottomettetevi tutti, gli uni agli altri, e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Bene, speriamo veramente che sia solo uno spavento quello che abbiamo per la sorella Laura. E questo per farci capire che sentito anche dalle preghiere che bisogna essere forti. Ma la parola del Signore cosa ci insegna? Che per essere forti bisogna essere deboli. Deboli come uomini. Riconoscersi veramente come un soffio che appare per un istante e poi scompare. E la parola Pietro dice umiliatevi, siate sottomessi gli uni agli altri. Non ci sono prime donne nelle chiese del Signore. Non ci sono prime donne perché la nostra prima donna è morta. È morta quando abbiamo accettato per fede il sacrificio di Gesù Cristo. È morto. E noi quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, come ha anche accennato Daniela in preghiera, che ha ringraziato perché il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha resi idonei a compiere tutto quello che il Signore vuole che noi compiamo. Però succede che questo non è sempre così, perché lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità, sta scritto. Sarà il vostro consolatore. Prenderà del suo e ce lo darà a noi. Perché questo, se è vero, io credo che sia vero, perché il Signore non si contraddice, non dice una cosa che poi non sia vera. Allora dobbiamo stare tranquilli, che Lui penserà a noi e ci renderà, e ci ha già resi capace, ma dobbiamo stare in Cristo, dobbiamo umiliarsi, come dice Pietro, sotto la potente mano di Dio, e poi Lui ci innalzerà. E quando dice, bisogna che io, che il Signore cresca, che io diminuisca. E questo, la forza arriva da questo. Ma anche l'amore arriva da questo, di cui parla Gesù. Perché c'è una cosa da dire. E il tema, io credo che oggi sia particolarmente scottante. È una cosa molto più, forse, profonda e più complicata di quando uno vedi che è schiavo di un peccato ed è continua a cadere, ricadere. Però il Signore misericordioso, che sa che questa persona, se ha aperto veramente il cuore all'amore della verità, arriva il momento che questa persona viene liberata dalla schiavitù, di qualsiasi tipo di schiavitù può avere. Perché il nostro è un Signore che libera, che spezza il giogo, come dice qua il profeta Isaia, sia nelle nostre vite, ma anche nei rapporti che abbiamo con gli altri. Quindi, il tema io credo che oggi sia molto più scottante del fatto che c'è magari una persona o un credente che continua a cadere negli stessi peccati, pur non essendo una giustificazione questa, ecco. È una cosa che comunque Chi è in queste situazioni deve riflettere, andare al Signore e pregare. Gesù diceva che certi spiriti non si scacciano se non col digiuno e con la preghiera. Quindi prendiamole sul serio le parole del Signore. Questo per chi ha delle dipendenze. E poi uno può dire, bene, io non ho delle dipendenze. Sì, però il Signore ci lascia, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Come io ho amato voi, e questa è la condizione. Non dice che vi amiate gli uni gli altri con i fiorellini, gli smile, con la pacca sulla spalla. Non dice questo il Signore, come io ho amato voi. Allora bisogna vedere se abbiamo capito veramente come il Signore ci ha amati. Perché un fratello che ha una schiavitù, arriva il momento che viene liberato da questa schiavitù ed è la persona più felice del mondo. Ed è la persona più felice del mondo, perché ha ricevuto veramente nel suo cuore l'amore di Dio. E quindi a questo punto si sente perdonato ed è pronto ad amare anche gli altri. Però se non riceviamo questo amore di Dio, non potremo mai darlo agli altri, fratelli. Perché bisogna riflettere molto attentamente su quello che dice Gesù, su quello che insegna la Scrittura, tutta quanta. Quante sofferenze hanno generato le religioni e quante sofferenze possono generare le persone religiose, anche in una comunità di cristiani, come uno si definisce. E quanto sono delicati i rapporti umani. E quanta durezza ci può essere, o incomprensioni, o liti, o discussioni vane e stupide e futili possono nascere all'interno di una comunità. E queste cose si sarebbero potute evitare, io credo. E c'è qualcosa che invece sta ancora succedendo, che ho notato in questi ultimi tempi. Tre o quattro cose, ma una in particolare, mi ha fatto poi stare male, parecchio male. Io mi sento responsabile anche di questa. Però se avessimo messo in pratica letteralmente quello che ci insegna il Signore Gesù, queste difficoltà, queste durezze, queste incomprensioni, questi litigi, li avremmo potuti evitare. L'abbiamo letto adesso. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Solo questo è il termine di paragone che dobbiamo avere. Se l'uomo mettesse in pratica questo comandamento di Gesù, sarebbe veramente un giardino dell'Eden. Quante guerre, quante liti, quante contese si possono evitare. E soprattutto, quante persone l'amore del Signore avrebbe potuto conquistare. E che non è stato così perché magari ci siamo comportati con durezza e non abbiamo manifestato l'amore che Dio ha avuto nei nostri riguardi nei confronti degli altri. Ognuno deve guardare a se stesso, ma solo in rapporto alla parola di Dio, che non sbaglia e non si contraddice mai. Non è che anche che forse nella nostra comunità manca amore? Non dico tra figli, tra genitori e figli, o tra parenti all'interno di un nucleo familiare. Ma manca amore tra fratello e fratello, tra fratello e sorella, e tra sorella e sorella. Io credo, vedete, fratelli, e questo lo dico davanti al Signore, che i legami di parentela e le amicizie sono un danno, possono essere un danno in una comunità, possono essere un danno per la Chiesa del Signore. Possono, dico, essere un freno affinché lo Spirito del Signore si manifesti. Non è che è sempre così, uno potrebbe dirmi, ma allora se eravamo prima amici e poi siamo diventati credenti, vuol dire che non dobbiamo essere più amici? No, no, non è questo. Non è questo, vedete, fratelli. Nella nostra storia come comunità sono successe tante cose brutte, dettate da forte carnalità, proprio perché noi eravamo troppo forti e lo Spirito del Signore era mortificato, è stato molto mortificato, che non ci fanno onore queste cose. Non le cito perché tutti le sanno, perché ma non voglio rinvangare i dolori e le incomprensioni che si sarebbero dovute superare con la comunione di Cristo, il Signore, perché solo Lui ha il potere di far cessare le turbolenze della nostra anima, la pace di cui parlava Enrico, che ogni credente deve arrivare alla pace del Signore. E solo il Signore può guarirci, può guarire queste ferite che magari ci portiamo dietro da anni, affinché emerga solo Lui, perché solo il Signore è il protagonista di questa storia, che è Gesù Cristo. Io spero che emerga per il bene e non per il male, perché allora vuol dire che noi facciamo ancora resistenza allo Spirito Santo, che tanto diciamo di avere, che ci vuole convincere di peccato. Ho sentito un fratello di una chiesa di Torino dire alla radio in questi giorni che tutte le discussioni teologiche, tutte anche le liti che si creano tra credenti, sono solo ancora una volta dimostrazione di orgoglio umano. E non si preoccupano questi credenti di pensare se io sono pronto a incontrare il Signore e se ho veramente avuto la pace del Signore nel mio cuore, che il mondo non ce la può strappare, perché se l'abbiamo acquistata non per merito nostro, è Gesù che ce l'ha acquistata, quando è morto e risorto sulla croce. Ecco, questo che ha detto questo fratello è una cosa molto saggia che io condivido, molto saggia, perché uno non arriva a una certa età e dice: sono contento perché il Signore mi ha dato la pace, ha perdonato tutti i miei peccati, ha guarito tutte le mie ferite, come il Salmo che abbiamo mandato sulla, che ho mandato questa settimana, Salmo 103, sulla chat. Ricordiamoci di quanto il Signore ci ha perdonato, di quanto ci ha amato. Voglio però solo citare un episodio, una sola cosa che è successo in questi ultimi tempi che mi ha rattristato molto. Ha rattristato anche un nostro fratello, perché un nostro fratello ha chiesto in questi giorni una cosa molto semplice: se gli si poteva venire incontro per una sua necessità e un suo desiderio sulla data che dovevamo scegliere per combinare l'agape. E qui mi metto in gioco in prima persona e mi assumo le mie responsabilità, io per primo davanti al Signore, perché non sono stato capace di dire che forse bisognava ascoltarlo di più questo fratello. E questo fratello è Enzo. Sì, fratello, io ti voglio venire incontro, perché capisco il tuo problema. E quindi per me l'agape si può fare tranquillamente tal giorno piuttosto che quell'altro giorno, che magari forse mi era più congeniale, anche se io personalmente, non avendo nessun impegno la domenica, se non quello di venire al culto e poi la sera andare da mia mamma, poteva andare bene un giorno qualsiasi. Però io, il Signore mi ha fatto riflettere, mi sento responsabile di questo. Questo è il nocciolo della situazione, fratelli. Se non ci amiamo tra di noi, come possiamo pretendere che vengano altre persone a leggere con noi la parola del Signore? Ma da che cosa dovrebbero essere attratti? Parliamoci chiaramente. Da che cosa dovrebbero essere attratti? Riflettiamo molto bene se quelli che incontriamo per la città, per il paese, sul lavoro, a cui abbiamo parlato del Signore, vedono veramente qualcosa di unico e di diverso dal mondo, nelle nostre vite, di cui potrebbero essere attratti. Lo vedono? Facciamoci questa domanda. Perché siamo loro amici, dovrebbero venire a leggere la Bibbia con noi. No. Perché un giorno gli abbiamo pagato una pizza? Neanche questo è vero. È vero che se il Signore non li attira, noi non possiamo fare niente. Però dobbiamo anche riflettere se noi dimostriamo l'amore di Dio nella nostra vita, con tutti quelli che ci circondano, prima con i nostri familiari, quindi padre, madre, fratello, sorella, e poi con quelli della comunità e poi con quegli altri che sono fuori dalla comunità. Se non vedono in noi l'amore di Cristo, l'amore che Cristo ha avuto per noi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, allora siamo veramente mancanti, fratelli. Solo, però, solo questo amore però che può attirare le persone da fuori, per quello che magari è un periodo che non vengono più nuovi credenti. Può essere per la durezza del mondo, certo, perché c'è una rigidità tale fuori nel mondo. Questo è senz'altro vero e nessuno vuole ascoltare la parola del Signore. Ma io credo che ci sia anche uno smodato bisogno di amore vero. Che non è quello del vincolo di sangue, di parentela o di amicizia tra amici di vecchia data che si frequentano tanti anni. Questo non è l'amore di Cristo, fratelli. Questo lo fanno anche gli increduli. Una pacca sulla spalla, una cena insieme. Quello che manca veramente nelle chiese è l'amore di Cristo. Almeno io questo dico che è quello che ho in cuore, non posso dire altro. L'amore di Cristo che dovrebbe essere sparso abbondantemente nei nostri cuori e noi dovremmo spargere attorno a noi. La scrittura, infatti, cosa dice sull'amore? L'amore è paziente, è benevolo, spera ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, sopporta e l'amore non verrà nemmeno, perché è un'emanazione direttamente della natura di Dio. È Dio eterno e l'amore non verrà mai meno. Ma questo amore, l'amore che Dio ha avuto verso di noi con suo figlio Gesù Cristo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, vi ho amati. Questo solo sta scritto nella Bibbia, dal primo capitolo all'ultimo. Parla sempre solo di questo argomento, con le storie che ci servono come esempi, con le profezie. Quei salmi che raccontano lo stato d'animo del cuore di credenti dell'antichità e con le lettere che hanno scritto Paolo e Pietro, che ci insegnano come si deve vivere in una comunità di credenti. Se non sappiamo cosa fare, andiamo alla scrittura e leggiamo. C'è istruzioni su tutto, c'è istruzioni su quando dare l'offerta. Anche l'offerta. L'offerta va fatta, dicevano Pietro. Paolo diceva di farla ai poveri di Gerusalemme l'offerta. E noi a chi la facciamo l'offerta? Siamo sensibili verso gli ebrei che soffrono? Siamo tormentati nel cuore per queste persone che hanno sofferto? Se è così, allora ringraziamo sia il Signore perché questo cuore di pietra l'ha trasformato in un cuore di carne. Non è perché sono lontani 3.500 chilometri o 4.000, 5.000. Persone sono come noi, mangiano come noi, si alzano come noi, sperano come noi, soffrono come noi. Lo stesso sangue, lo stesso sangue abbiamo. La vita nella carne e nel sangue, fratelli. Se non siamo capaci di sopportare un'ingiustizia, una difficoltà, magari sì creata da un fratello, magari può averlo fatto anche in buona fede, perché è un po' grossolano questo fratello. Se non siamo capaci di sopportare qualche ingiustizia, credete forse come ci potrà vedere il Signore Gesù? Come ci vede dall'alto il Signore Gesù? Fratelli, domandiamocelo. Che cosa può pensare di noi il Signore? E che cosa può pensare il mondo della nostra realtà che dice di portare la parola di Dio? Se non siamo capaci di andare incontro alle esigenze di un fratello che non può rimandare per motivi di lavoro che non dipendono dalla sua volontà, crediamo veramente di fare la volontà di Dio facendo questo? Allora potremo andare all'agape per festeggiare, pranzare, perché noi siamo buoni, siamo giusti, perché il Signore è morto per noi e io arraffo tutto quello che posso arraffare. Mi prendo questo giorno perché a me mi fa comodo così. E non me ne frega niente di un fratello che ha delle difficoltà. Non me ne frega niente. Se non siamo capaci di fare questo, fratelli, andare incontro a un fratello che è in difficoltà, non siamo di sicuro capaci di manifestare amore nei confronti degli altri. Tanto meno del Signore. E come potremo poi, come dice qua Isaia, dare da mangiare agli affamati e vestire chi è nudo? Come possiamo farlo? Non siamo mai, il Signore non ci renderà mai capaci di fare questo. Questo succede per alcuni motivi, io credo. Uno dei principali è la mancanza di maturità. Oppure anche perché non si è ancora il santo timore di Dio. Questa è una affermazione un po' forte, lo riconosco. Si può dire anche in un altro modo. Non si conosce ancora il Signore per quale Egli è veramente e per cosa vuole da noi, da parte della nostra vita. Ricordiamoci che siamo stati comprati a caro prezzo e che non apparteniamo più a noi stessi. Il digiuno gradito a Dio non è piegare la testa, come dice Isaia, come un giunco, o affliggere l'anima e coricarsi su un letto di sacco e di cenere. Non è questo, fratelli, il digiuno che il Signore gradisce. Non è la nostra volontà che compie l'opera di Dio, fratelli. Svegliamoci, non sono le frasi buttate lì, o leggere tutta la Bibbia, conoscerla tutta a memoria, recitarla, che fa la differenza. Ma quello che fa la differenza è se questa parola ha inciso veramente nelle nostre vite. Se siamo stati guariti è perché la sua parola ci ha cambiato da di dentro, dal dentro. Perché umilmente abbiamo cercato prima il regno e la giustizia di Dio. Solo con l'umiltà si può cercare il regno e la giustizia di Dio, fratelli. Vi ricordate quanto ci piace questo versetto e queste parole di Gesù? Cioè, questo significa, cosa vuol dire? Che abbiamo accettato in toto il progetto di Dio per le nostre vite. Cioè, ci siamo messi sotto la protezione di Dio, sotto la sua copertura. Abbiamo quindi cambiato il nostro modo di pensare e di valutare la realtà. La nostra stessa volontà, al confronto della parola di Dio, ne è uscita a pezzi ed è stata sostituita da una nuova volontà che è guidata dallo Spirito Santo e che fa sì, questa sì che fa la volontà di Dio, non quella di prima. E questo può essere successo perché non abbiamo ancora chiaro nel nostro cuore, nella nostra mente, la santità di Dio e che Dio non è come gli idoli muti che avevamo prima quando non eravamo ancora credenti. Questo perché non abbiamo ancora la pace di Cristo nei nostri cuori, che è la cosa più bella che può capitare a un uomo, che ci fa comprendere perché ci siamo veramente umiliati di fronte a Dio e non di fronte a un uomo. Questa pace di Dio ci fa comprendere che il sabato è un giorno da santificare, gradito al Signore. Non sto a dire il giorno della settimana, non prendiamolo così, dobbiamo capire il senso profondo della cosa. Il sabato è un giorno da santificare. Le riunioni del Signore sono da santificare, perché sono riunioni sante, ore sante che il mondo non sa. Allora perché diciamo, cantiamo queste canzoni? Perché? Che senso ha cantarle se poi per noi il sabato non è una delizia, come dice la parola del Signore? E voglio ripetere le parole di Isaia. Il sabato è una delizia per il credente, perché è il giorno santo dell'Eterno. È un giorno degno di onore, in cui la parola ci insegna che per onorarlo bisogna astenersi dai propri viaggi. Leggiamo bene la scrittura cosa dice, viaggi, dallo sbrigare i propri affari e dal parlare dei propri problemi. Se riflettessimo veramente su quello che leggiamo, allora vedremmo veramente col cuore, quanto è profonda e seria la parola di Dio e soprattutto quanto possiamo sentirci mancanti. Persino parlare dei propri problemi può essere un ostacolo alla pace di Dio. Infatti ci sono credenti che tutto il giorno parlano solamente dei propri problemi o di cosa gli ha fatto questo fratello o quell'altro fratello, mi ha fatto quel torto e non sono capaci di sopportare magari qualche torto. Ma dobbiamo essere onesti, come io ho amato voi, dice Gesù. Cosa ha sopportato Gesù per noi? Cosa ha dovuto sopportare? Vedete che se vediamo in quest'ottica la cosa, tutto alla sua prospettiva, alla sua proporzione. Questi torti che diciamo di aver subito non sono poi così gravi. Però non è solo una cosa del passato, noi guardiamo il presente adesso. Dio in Isaia vuole che si spezzino i legami del giogo, le catene spirituali che portano solo durezza di cuore e durezza nelle nostre vite. Che non ci fanno queste durezze che possiamo ancora avere, qualcuno di noi può avere. Io mi metto per primo. Queste durezze che abbiamo nella nostra vita, nel nostro cuore, derivano ancora dalla nostra vecchia natura e ci impediscono di ricevere le benedizioni che il Signore ha pronte per tutti i Suoi figli. Solo se si va, come dice Pietro, sottomettetevi gli uni agli altri, con umiltà e sottomettetevi al Signore ed Egli vi innalzerà, umiliatevi di fronte al Signore. Solo in questo caso si potrà vedere la guarigione di un fratello, perché non si sarà più come prima, questo fratello che prima era impaziente, ora è paziente nell'ascoltare, non salterà più su al minimo intoppo, non si ecciterà più per fare i canti. Se uno si eccita per fare i canti, è ancora il vecchio uomo e quindi è giusto non fare i canti. Ma se uno è mosso dal timore del Signore e ha un desiderio sincero nel suo cuore, allora si accomodi, ben venga, perché il Signore ama un donatore allegro e non è neanche giusto mortificare i fratelli che hanno questo in cuore. Però non sono cose di cui voglio parlare oggi, magari ne parleremo giovedì. Se uno si eccita per il canto, vuol dire che non è ancora maturo come il Signore vuole. Oppure uno non sbufferà più se deve fare una cosa per il Signore. Ah, che seccatura! Ho tutti i miei impegni. C'ho il corso di jiu-jitsu, c'ho il corso di nuoto, c'ho il corso scuola guida. Devo andare a fare la spesa, a comprare la pasta asciutta perché se no non mangio. E quindi ho il lavoro che mi preme, i figli, le nonne, i nipoti, il cane che abbaia. Se uno sbuffa nel fare le cose del Signore perché è insofferente, allora il Signore non l'ha conquistato col suo amore, fratelli. Perché riflettiamoci bene, l'agape non è una gita fuori porta, come si può fare con la famiglia che dopo il culto si va al pranzo e poi si va al lago al pomeriggio per stare tranquilli e spaparanzarsi al sole. Dobbiamo svegliarci, fratelli, per non rimanere privi della pace di Dio di cui parlava Enrico. E noi questa pace la vogliamo, Enrico. La vogliamo e come? Io la voglio questa pace. Perché è l'unica cosa che mi tiene al riparo da tutto. È vero? Solo se ci si è veramente umiliati di fronte a Dio e non di fronte agli uomini. Però si può ottenere questo. Però ci si umilia di fronte a Dio se lo si riconosce come Dio. Se uno avverte la sua presenza nella propria cameretta quando si rivolge a lui in preghiera, allora solo in quel caso potremmo alzare la cornetta del telefono oppure mandare un messaggio al fratello che magari ha subito un torto e dirgli: fratello, perdonami per la mia mancanza di amore e la mia miopia. Mi dispiace tanto per la tua sofferenza. Questo per tutte le situazioni che abbiamo vissuto nella nostra storia di comunità, non solo per quella che ho citato prima. Solo questi sono i sacrifici graditi all'Eterno, i digiuni graditi sono questi, che fanno emergere la santità di Dio, la sua misericordia, la sua pazienza, la sua infinita giustizia. E solo così può nascere Cristo in noi, perché Lui, come detto prima, è l'unico protagonista di questa storia. Noi c'entriamo perché lo abbiamo accettato e siamo entrati a far parte della linfa dell'olivo, siamo stati innestati nella radice di Abramo. Ma noi non abbiamo nessun merito in questo, fratelli. Non abbiamo merito che siamo bravi. E soprattutto se capiamo questo, allora veramente potremo, perché capiamo questo se ci siamo umiliati di fronte a Dio. Allora se ci siamo umiliati di fronte a Dio, non ci costa niente chiedere. Anzi, ci costa perché ci fa soffrire prima. Ci fa soffrire aver fatto soffrire un fratello. Allora solo in quel caso lì possiamo chiedergli perdono. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio finché egli vi innalzi al tempo opportuno. Allora solo in questo caso potremo chiedere perdono. E il Signore dice: quanto perdonerò se un mio fratello mi fa un torto? 70 volte 7. Quindi anche il fratello deve perdonare di buon cuore. E perdonare di buon cuore vuol dire non avere strascichi nella sua vita, non ricordarsi più magari il male o il torto ricevuto da un fratello in passato. È solo così che può emergere Cristo e noi possiamo diminuire, come diceva l'altro versetto della Scrittura. Può solo emergere Cristo quando noi ci sottomettiamo alla parola di Dio e quando questa parola di Dio ha potere sulle nostre vite. Ci convince di peccato grazie allo Spirito Santo e convincendoci di peccato non ci importa se dobbiamo chiedere una volta in più perdono. Ci importa per il male che può essere stato recato al fratello, questo sì, perché il male è una cosa che non si può cancellare con la spugna come quando fai una macchia sul muro e dai una mano di colore. Però il Signore ha il potere di togliere questi peccati e questo male e strapparlo via dal nostro cuore. Perché ha il potere di far questo? Perché Dio ci ha veramente amato in un modo che non possiamo comprendere umanamente. Ci ha amato di amore vero in Cristo Gesù. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. È Lui solo che può perdonarci e guarire tutte le nostre infermità, non solo le infermità fisiche, che sono già una buona cosa, ma soprattutto le nostre durezze, le infermità dell'anima, le cicatrici che non si vedono, ma che possono durare anche per tutta un'esistenza. Chi è un credente, e che è un credente maturo, che poggia sulla roccia, che l'unica roccia è Cristo, sa che la sua vita è un soffio. O come dice il Salmo 103, versetto 14, e ragiona come ragiona il Signore. Il Signore cosa dice? Perché Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Se ci riconosciamo tali in questa situazione che ha provocato dolore a un fratello, qualsiasi esso sia, chiediamo oggi stesso al Signore, se non l'abbiamo già fatto, di farci conoscere la nostra natura fino in fondo, anche le cose più impresentabili, per esserne liberati, guarire ed essere veramente felici. E non è un dramma chiedere perdono, il dramma c'è stato prima. Perché se questo succede nella nostra vita, vuol dire che veramente il sangue di Cristo è stato efficace, ha lavato via le nostre colpe e se le prese su di Lui. Vedete, io non sono mai venuto al giovedì o alle riunioni o alla domenica perché mi stava simpatico questo o quest'altro. Sì, ho avuto un legame molto forte con Ferruccio, una natura proprio intima e forte, un legame molto molto forte, ma è nato nel corso degli anni. E con la parola del Signore questo legame si è cementato, si è insaldato, è come gli alberi che mettono radici e penetrano nel terreno. Però non sono mai venuto perché c'era Daniela oppure c'era un'altra ragazza, perché nel mio cuore sapevo che non dovevo mischiare le cose del Signore con le cose mie private, che all'epoca le cose mie private non si potevano raccontare perché erano schifezze. E lo sai Lorenzo che era così. Tu non lo sai, ma il Signore lo sa, io lo so. E quindi, perché dico questo? Perché non sono mai venuto perché c'era una persona che mi sta simpatica, ma ma io sono venuto perché ho percepito questa mia profonda ingiustizia e quanto è giusto e amorevole il Signore. L'ho percepito. L'ho percepito forse sin dall'inizio. E allora dicevo, se io voglio cambiare, devo andare lì, dove si ascolta la parola del Signore, perché la parola del Signore è quella cosa importante. È quello che ha fatto Lui. Io non sarei mai andato in chiesa perché era giusto andare in chiesa. Per me era una cosa troppo inconsistente, troppo debole come motivazione. Però il sangue di Gesù Cristo mi ha fatto riflettere che c'è gioia grande in cielo per un solo peccatore che si ravvede. È questo che mi ha dato il colpo di grazia. Oppure il versetto che conosciamo, poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficace di errore affinché credano alla menzogna e siano persi. Ecco, io ho detto, io voglio conoscere la verità, io voglio conoscerla, voglio cambiare. Solo il sangue di Gesù Cristo è stato, diciamo, la motivazione che mi ha fatto rimanere in questa comunità. Poi certo ho creato dei legami, io sono grato, infinitamente grato al Signore e a quello che ha fatto Ferruccio nella mia vita, con la sua testimonianza, col suo amore vero. E ho conosciuto pure mia moglie poi. E non è una cosa da poco per una persona che era completamente uno scappato di casa. Veramente era uno scappato di casa. Un poveretto, che non si rendeva conto di fare male e di ricevere male. Questa è la vita degli increduli, fratelli. Questa però deve sparire dalle comunità del Signore. Deve sparire, perché nella comunità del Signore deve trionfare il Signore col suo amore. È solo Lui che deve trionfare. Allora sì che il giorno sarà gradito al Signore, perché lo facciamo emergere nelle nostre vite, nel nostro cuore, e solo allora il Signore potrà spuntare come un germoglio nel nostro cuore e poi ramificare e portare frutto. Ecco, questo non è. E sì, forse un'accusa lo è, che forse manca amore nella nostra comunità, ma manca amore per questi motivi che abbiamo visto. Però il Signore con me è stato tanto paziente, è stato tanto paziente veramente. E io mi ricordo tutto il bene che ha fatto nella mia vita, tutto, dalle cose belle che facevamo a scuola di pittura, che erano ore veramente liete, veramente liete. Non si parlava ancora del Signore, ma lo Spirito del Signore governava quell'ambiente perché era profondamente radicato nel cuore del nostro fratello. Bene, questo è quanto è. Niente, non potevo dire altro perché questa è una cosa che mi ha fatto star male in questi giorni, che non siamo stati capaci di ascoltare un nostro fratello. Ci sono anche altre cose che non sono state tanto limpide, cristalline in una comunità del Signore, ma se Dio vuole le vedremo e le affronteremo perché per essere uomini bisogna affrontarle, uomini e donne del Signore. Non bisogna nascondersi dietro una foglia di fico. Ringraziamo il Signore.